Buongiorno, oggi vi vorrei parlare di futuro, purtroppo non di un futuro rassicurante e ricco di speranza, come forse avremmo bisogno di immaginare oggi in questo momento storico così difficile, ma un futuro direi decisamente distopico e molto prossimo. Ho scelto infatti tre autori italiani, anzi tre romanzi italiani pubblicati da tre autori contemporanei che affrontano il tema della nostra società di oggi, spostandola però di qualche anno. Un piccolo escamotage che ci permette, secondo me, di guardare al nostro presente da una prospettiva particolarmente interessante, perché non essendoci immersi dentro, ma guardando, ma provando a immaginare cosa succederà tra qualche anno a seconda delle scelte che prenderemo oggi, possiamo veramente analizzare la nostra contemporaneità, la nostra società con un occhio, direi, più attento e più disincantato. E questo fanno, a mio giudizio, questi tre autori. Il primo che ho scelto è un romanzo che è stato pubblicato nel 2021 da Einaudi e si chiama Le api non vedono il rosso. Il suo autore è Giorgio Scianna, un autore Einaudi che ha pubblicato il suo primo romanzo nel 2007 e che ha sempre, devo dire, un occhio, a mio giudizio, molto attento sia alla contemporaneità sia al mondo giovanile. Vi segnalo ad esempio un altro suo bellissimo libro che si chiama La regola dei pesci, in cui affronta un tema veramente politicamente molto caldo e molto delicato, visto attraverso gli occhi di un gruppo di adolescenti. Quindi, insomma, è molto attento sicuramente a quella, sia a raccontare quella fascia di età, sia appunto a essere immerso nella propria epoca. E questo succede anche nelle api non vedono il rosso, che a mio giudizio affronta un tema credo inedito per la letteratura italiana, almeno a me non vengono in mente altri esempi analoghi. Perché ci racconta del signor Giulio, un ingegnere affermato di successo che vive a Pavia, in una villa piccolo borghese, mi verrebbe da dire, con una famiglia solida, con una moglie che lo ama, con i suoi figli, con il suo cane, quindi insomma una vita molto serena, molto tranquilla. E che un giorno, appunto, facendo rientro a casa da lavoro, vede nel proprio giardino una frotta di giornalisti e di polizia, e ovviamente si preoccupa e si chiede quale tragedia possa aver colpito la sua famiglia. In realtà una tragedia c'è stata, ma non ha colpito la sua famiglia. Mi permetto di raccontarvi questo perché è raccontato tutto nelle prime pagine del libro, quindi non è un vero e proprio spoiler, perché in realtà il libro poi si snoda proprio a partire da qua, nel momento in cui Giulio, l'ingegnere, si rende conto appunto che la tragedia c'è stata non a casa sua, ma a molti chilometri di distanza, quindi non a Pavia, ma in Puglia, dove purtroppo una madre che era a passeggiare con sua figlia ha perso il controllo della bambina. E un pensionato che guidava una macchina ha accidentalmente investito questa bambina, causandone la morte. Che cosa c'entra Giulio in tutto questo? Giulio è l'ingegnere che ha progettato la macchina che l'anziano pensionato guidava nel momento in cui ha ucciso la bambina. Una macchina automatica. Quindi tutto il libro si interroga su di chi sia la responsabilità di quella tragica morte. È responsabile il pensionato che ha voluto acquistare quella macchina proprio perché, non sentendosi più sicuro dei propri riflessi, ha preferito una macchina automatica, così da sentirsi in qualche modo protetto dalla tecnologia? È colpa della madre che non ha tenuto la figlia, che non ha saputo difenderla dalla sorte, che non l'ha protetta? O è colpa dell'ingegnere che ha fatto un errore di progettazione per cui è accaduto quell'incidente? Ecco, il libro si propone quindi questo tema etico molto importante perché soprattutto è inedito non solo per la letteratura italiana, ma soprattutto è inedito per la giurisprudenza. Per cui davvero in questi anni ci si inizia a interrogare nel caso degli automatismi su chi debba essere colui che ne risponde nel momento in cui questi automatismi manifestano un errore di progettazione, di esecuzione o di conduzione. Quindi un argomento veramente molto interessante, a mio giudizio, assolutamente contemporaneo, perché come possiamo immaginare facilmente sarà un problema che si riproporrà sempre più frequentemente, che Giorgio Scianna riesce a condurre con, devo dire, grande semplicità, perché l'argomento è complesso, ma il libro scorre molto facilmente, soprattutto perché è un libro che tiene incollati fino alla fine. Quindi riesce a raccontare un tema anche complesso, anche fatto di... cioè tutta una parte del libro molto importante, legata proprio al processo giudiziario, però con una tensione tale per cui veramente l'aspetto letterario non viene assolutamente sacrificato, anzi direi viene veramente valorizzato dalla trama. Per cui vi consiglio questo libro che si chiama Le api non vedono il rosso, uscito appunto per Einaudi nel 2021. Ho pensato di abbinare questo libro a una canzone che c'entra e non c'entra, nel senso che ho scelto un autore italiano che credo sia uno degli autori che più ha raccontato la propria epoca con un fare così scanzonato da essere poi sottovalutato in realtà dai suoi contemporanei, credo, almeno in parte, ma da essere poi assolutamente rivalutato negli anni a venire. E sto parlando di Rino Gaetano. Rino Gaetano che tra l'altro, come saprete tutti, è morto molto giovane a causa di un incidente stradale, ma non è per questo ovviamente che ho pensato a lui. Ho pensato a lui appunto per la sua capacità di leggere la società in cui viveva, e in particolare ho scelto la canzone Spendi, Spandi e Fendi, che è una canzone che è stata pubblicata nel 1977, che faceva parte del disco Aida, forse il suo disco di maggior successo, e che affonda le proprie radici nella crisi petrolifera che ha colpito l'Italia nel 1973, molti di voi lo ricorderanno o lo avranno studiato, e in questa canzone denuncia in qualche modo però la nostra dipendenza dal petrolio. E lo fa ovviamente, come è nel suo stile, con una musica molto accattivante, con un testo che sembra quasi una filastrocca, quindi la si canta allegramente, a volte senza neanche quasi ascoltare ciò che si canta, ma se ci si ferma ad ascoltare il testo, insomma, credo che veramente sia una canzone appunto degli anni 70, ma che soprattutto in questo momento storico potrebbe essere veramente stata scritta in questi giorni. Quindi forse anche Rino Gaetano è riuscito in qualche modo a spostare la sua narrazione nel futuro, pur raccontando e dando una chiave di lettura molto molto interessante del proprio presente. Quindi vi lascio con Spendi, Spandi e Fendi di Rino Gaetano.
Senza benzina o gasolina, soltanto un litro in cambio ti do, Cristina. Se vuoi la chiudo pure in monastero, ma dammi un litro di oro. Corriamo sempre appresso all'ambo. Ambo terno, gondoleggio. quando c'è sempre una donna che t'aspetta, sdraiata sul cofano all'autosalone, e ti dice prendimi ma schiaccio libidinoso, coglione. Centralizzato più ti scalda e più conviene. Niente carbone, mai più metano. Pace, prosperità e lunga vita al sultano.
Di cui vi vorrei parlare oggi si intitola Un attimo prima ed è stato pubblicato nel 2017 sempre da Einaudi. Il suo autore si chiama Fabio De Otto e, oltre ovviamente ad essere uno scrittore, è anche giornalista laureato in biotecnologia. Lo sottolineo perché credo, come sarà poi anche per il libro di cui parleremo dopo, che il fatto che l'autore sia anche un giornalista sia un valore aggiunto nel libro, che nulla toglie al valore letterario, anzi, ma che aggiunge in qualche modo, credo, una capacità di analisi propria appunto del mestiere del giornalista. Il libro infatti è ambientato a Milano, in un futuro prossimo, come vi dicevo, in cui però si analizza il futuro, anzi il passato appena passato. Mi spiego meglio. Il protagonista si chiama Edoardo Freschi ed è completamente immerso in una crisi del sistema economico occidentale, tanto da vedere completamente frantumato il mondo del lavoro. Lui è un biologo e si trova appunto in un momento storico in cui il valore del lavoro è nullo. In questo difficile momento della sua carriera, in realtà lui è inoltre costretto in qualche modo ad affrontare finalmente il lutto per la perdita del fratello Alessio, avvenuta anni prima, e decide di farlo utilizzando uno strumento che viene utilizzato solitamente per aiutare i malati, cioè le persone che hanno subito un'amputazione, a accettare la mancanza dell'arto. Per cui in qualche modo cerca attraverso questo strumento di accettare la mancanza del proprio fratello. In questo si aggiunge il fatto ovviamente che deve ripercorrere in qualche modo la vita del fratello, che si svolge invece appunto nella nostra contemporaneità, quindi torna indietro di qualche anno e rivive i nostri anni. In particolare rivive gli anni di Occupy, il grande movimento che a partire dal 2011 in America, ma che poi è arrivato anche in Europa, come vi ricorderete, denunciava gli abusi del capitalismo finanziario e di cui appunto il fratello Alessio era uno degli esponenti principali. Quindi il libro è, come vi dicevo, ambientato assolutamente in una Milano futura, e ci racconta in qualche modo sia un domani assolutamente possibile, ma anche il nostro presente in tutta la sua bellezza e anche nelle sue contraddizioni in qualche modo. De Otto, tra l'altro, nel 2021 ha pubblicato un altro libro, però non si tratta di un romanzo, si tratta di un libro di saggistica, per questo insomma non rientra nella nostra rubrica, però ve ne voglio far cenno perché si chiama L'altro mondo ed è uscito per Bompiani, in cui, mettendo a frutto immagino la sua laurea in biotecnologia, in qualche modo ragiona sulla nostra distorta percezione della realtà in relazione ai cambiamenti climatici. Cioè, nel libro si interroga su come sia possibile che, pur essendo in qualche modo anche bombardati dal fatto che i segni dei cambiamenti climatici siano evidenti sotto i nostri occhi, perché ci vengono raccontati continuamente, ma li vediamo noi stessi, dalla sparizione delle spiagge delle Maldive al fatto che Venezia pian piano sta venendo erosa dall'acqua salata, ai mille esempi che insomma conosciamo tutti, sembriamo in qualche modo non prenderne atto, come se non veramente li vedessimo ma non ci rendessimo conto di questi cambiamenti. Quindi anche in questo caso, insomma, un libro che ci racconta in qualche modo sia il presente che il futuro prossimo, ovviamente da un'altra prospettiva. La canzone invece che ho scelto di abbinare a Un attimo prima è una canzone a cui sono particolarmente legata e a un album che fa parte di un album a cui sono particolarmente legata, perché credo di poter dire che è, a mio parere, uno degli album più belli pubblicati in Italia negli ultimi 20 anni almeno. E sto parlando di Semper Biot di Edda, Stefano Rampoldi. È un album uscito nel 2009 ed è stato il ritorno in qualche modo sulle scene di Edda dopo, credo, al 12 anni o forse di più di pausa dai Ritmo Tribale, che era il gruppo di cui Edda faceva parte e che forse ricorderete perché è stato un gruppo rock indie milanese molto importante, molto conosciuto negli anni 80-90, che non ha avuto forse il successo di altri gruppi più famosi come gli After Hours, ma che sicuramente è stato veramente un punto fermo per la cultura musicale di quegli anni, soprattutto un po' negli ambienti dei centri sociali o quantomeno insomma della musica indie. Stefano ha lasciato il gruppo, forse credo proprio all'apice del successo, si è ritirato dalla musica per moltissimi anni ed è tornato nel 2009 con un album solista che io amo particolarmente, perché trovo che sia un album profondamente lirico e innovativo, perché ha un modo di raccontare la sofferenza dell'anima così contemporaneo da essere quasi, appunto, direi proiettato nel futuro. Per l'essenzialità delle parole, per il linguaggio, per la scelta per l'uso del genere. Insomma, se non lo conoscete, spero che vi possa piacere. È un ascolto un po' difficile, a volte bisogna riascoltarlo per poterlo comprendere a fondo, ma insomma, se non lo conoscete, credo che ne valga la pena. Il brano che ho scelto dall'album si chiama proprio Milano, dato che appunto sia questo romanzo di cui abbiamo parlato sia il prossimo sono entrambi ambientati a Milano, e credo che in qualche modo riesca veramente a raccontare in modo emozionale la distopia sia della città sia del futuro che forse ci aspetta. Quindi vi lascio con Edda, che canta Milano, dall'album Semper Biot, che vuol dire sempre nudo, il lombardo del 2009.
Sapessi com'è strano, tu che sei di Tokyo, io di Milano. Amami tra la gente che lavora non facendo niente qui a Milano. Sapessi com'è strano essere tossica dipendente di Milano, no. Bucarsi tra la gente che ti guarda e dice sto deficiente e di Milano, no. Quando è che vado in Inghilterra? Quando è che me ne vado dalla terra? Per Milano.
sapessi com'è strano aspettare il tram qui a Milano. Io faccio dei ponteggi, non mi piacciono le leggi, non mi laiaiaiano. C'è anche San Vittore, disintossicati dal panettone. Dimmi laiaiaiaiaia. Sono nata in un brevio trofio, sono nata perché ero di troppo. Per me la 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 no. Tu sei un amore bellissimo, come sei tu qui a Milano.
L'ultimo libro di cui vi vorrei parlare oggi si intitola I giorni sbagliati ed è stato pubblicato da Laurana Editore nel 2020. L'autore, come vi accennavo, è un giornalista, Jacopo Tondelli, che nato a Milano e laureato in diritto penale, che ha lavorato per i più importanti giornali italiani, dal Riformista al Corriere della Sera, ha poi fondato e diretto l'Inchiesta e oggi è cofondatore e direttore degli Stati Generali. Quindi un giornalista con una storia importante, che in questo caso è al suo primo libro invece letterario, al suo primo libro di narrativa. Un libro che ha una vicenda editoriale direi assolutamente particolare, perché sfortuna vuole il libro è uscito proprio a ridosso del primo lockdown, quindi a marzo 2020, in un momento storico in cui, lo ricorderete bene, insomma, tutte le librerie fisiche stavano chiudendo e venivano sospese le presentazioni, ma soprattutto in un momento storico in cui eravamo tutti concentrati esclusivamente e giustamente sull'emergenza sanitaria, tralasciando in qualche modo quelle che invece erano state le nostre paure negli ultimi anni, anzi negli ultimi decenni. Faccio riferimento ad esempio alla grande paura che dal 2001 ha invaso le nostre vite, che è quello degli attentati di matrice islamica, che in qualche modo hanno modificato anche la nostra quotidianità. Pensiamo infatti solo a come è cambiato il nostro modo di viaggiare dal 2001 ad oggi. Ecco, il libro I giorni sbagliati, con forse inizialmente quello che sembrava un pessimo tempismo, ma in realtà poi si è rivelato al contrario forse un'ottima occasione di riflessione, ci parla proprio di quello, perché immagina, con l'augurio ovviamente che rimanga assolutamente un'immaginazione dell'autore, il primo attentato di matrice islamica a Milano. Sapete che l'Italia ha la grande fortuna, e insomma, nel dirlo veramente tocco ferro, di non aver mai subito un attentato di matrice islamica, perché ovviamente poi di attentati interni ne abbiamo subiti molti, e in particolare la città di Milano non ha mai dovuto confrontarsi con questo dramma, pur essendo una delle città più attenzionate di Europa. Tondelli invece immagina che durante una gara podistica accada questo terribile fatto e che in qualche modo distragga la società da uno scandalo sessuale che stava investendo la vita di uno dei politici più in vista della società italiana. Quindi in qualche modo questo romanzo, che è sembrato così anacronistico, in realtà si è rivelato assolutamente calato nel proprio tempo, in qualche modo sia ricordandoci appunto che le nostre paure purtroppo a volte vengono dettate da un'agenda contingente, ma in realtà anche se la paura viene meno, il rischio e il pericolo rimangono, quindi è importante che la politica continui ad occuparsi di ciò anche che in quel momento specifico ci crea meno paura. E allo stesso tempo, insomma, è un libro che ci dà un grande spaccato da un punto di vista, ripeto, anche giornalistico, anche perché poi una delle protagoniste del libro è colei che indaga sullo scandalo, è proprio una giornalista, ci dà, vi dicevo, appunto un grande spaccato della politica degli ultimi 20 anni, quindi da un occhio interno. Quindi è un libro molto interessante, che non è in questo caso propriamente ambientato nel futuro, ma immagina un futuro possibile che ci auguriamo appunto non accada mai, e che ho deciso di abbinare a una canzone che conoscerete sicuramente tutti e che è Libera Nos Domine di Francesco Guccini. Ho scelto questa canzone non solo perché il testo molto importante in qualche modo affronta anche il tema ante litteram del terrorismo, perché ricordiamo insomma che la canzone è stata scritta nel 1978 e fa parte dell'album Amerigo, quindi in un momento in cui il terrorismo islamico come lo conosciamo noi per fortuna era ancora molto lontano, ma perché è una canzone che per i gucciniani come me è profondamente legata ai fatti dell'11 settembre, perché dovete sapere che il settembre del 2001 Guccini aveva in programma un concerto in Piazza Duomo a Prato. Alla luce di quanto era successo, decise ovviamente di annullare il concerto, che poi fece la settimana successiva, il 18 settembre. Tutti i gucciniani sanno molto bene che i concerti di Guccini iniziavano sempre e solo con Canzone per un'amica, e che lui spesso faceva anche grande ironia su questo, ma per la prima e unica volta, credo proprio nella storia della sua carriera, iniziò il concerto non con Canzone per un'amica, ma con Libera Nos Domine. Quindi una canzone che è profondamente legata a quel momento storico, anche per in particolare un verso che vi leggo, che dice: da te, dalle tue immagini, dalla tua paura, dai preti di ogni credo, dalla loro impostura, da inferni e paradisi, da una vita futura, da utopie per lenire questa morte sicura, da crociati e crociate di ogni sacra scrittura, da fedeli invasati di ogni tipo e natura, libera, 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 Nos Domine. Quindi insomma credo sia la canzone proprio perfetta per accompagnare questo libro che ci parla appunto di terrorismo di matrice islamica, e vi lascio appunto con Francesco Guccini e Libera Nos Domine.
La morte nera e secca, la morte innaturale, la morte prematura, la morte industriale, per mano poliziotta, di pazzo generale, di ossina o colorante, da incidente stradale, dalle palle vaganti d'ogni tipo e ideale, da tutti questi insieme e da ogni altro male. Libera, 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 da tutti gli imbecilli, d'ogni razza e colore, dai sacri sanfedisti e da quel loro odore, dai pazzi giacobini e dal loro bruciore, da visionari e martiri dell'odio e del terrore, da chi ti paradisa dicendo è per amore, ai manichei che ti urlano o con noi o traditore. Libera, 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 Nos Domine. Dai poveri di spirito,
dagli intolleranti, da falsi intellettuali, giornalisti ignoranti, da eroi, navigatori, profeti, bati, santi, dai sicuri di sé, presuntuosi e arroganti, dal cinismo di molti, dalle voglie di tanti, dall'egoismo sdrucciolo che abbiamo tutti quanti. Libera, 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 libera. Dalle tue immagini e dalla tua paura, dai preti d'ogni credo, da ogni loro impostura, da inferni e paradisi, da una vita futura, da utopie per lenire questa morte sicura, da crociati e crociate, da ogni sacra scrittura, da fedeli basati, da ogni tipo e...